Bene, eccoli qua, attenti a quei due, l'appuntamento del giovedì qui in studio Stefani Palomeni.
Ciao, di nuovo Marco, Stefano, di nuovo, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Collegato con noi c'è Massimo Brambati.
Ciao, Massimo.
Ciao Massimone, buon pomeriggio.
Ciao, ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Allora, prima di andare un po' ad approfondire alcune cose, però facciamo ancora un flash a Milano con Ivan Cardia, aggiornamento, situazione Inter che stiamo seguendo ormai da giorni. C'è un aggiornamento di Ivan Cardia, vai Ivan.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. Come avevamo detto nel collegamento precedente, è Christian Chivu la scelta finale dell'Inter, atteso nelle prossime ore, nel pomeriggio già probabilmente, un contatto tra fisico, insomma, tra il suo agente, probabilmente anche Christian Chivu e la dirigenza dell'Inter, in cui poi sarà definita la questione allenatore. Si parlerà, l'ok c'è già, perché Parma ha dato l'ok, perché Chivu aspettava la chiamata dell'Inter e perché l'Inter, insomma, ha scelto Chivu, quindi non ci dovrebbero essere problemi di nessun tipo, però si devono incontrare e poi potremo dire che Christian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter.
Quindi ci siamo. Questa è la scelta dell'Inter dopo l'addio di Inzaghi, dopo il rifiuto di Fabregas su anche intervento, due ben interventi del presidente del Como. C'è stato anche un no di Vieira, dobbiamo riportare anche il no di Vieira di rimanere a Genoa. Quindi anche questo dobbiamo riportare. Va bene Ivan, se dovessero arrivare altri ulteriori aggiornamenti, noi siamo sempre qui a tua completa disposizione. Grazie per il momento.
Ciao, buon proseguimento.
Allora, a questo punto lascio la palla a voi due. Massimo, parto da te. La scelta ricade su Christian Chivu, che ha fatto un percorso nel settore giovanile dell'Inter, poi ha preso quest'anno il Parma, ha salvato, ha ottenuto anche dei risultati importanti contro le big ad un certo punto del campionato. Però io sono sincero, ne parlavo prima con Stefano e quindi lascio a te qualsiasi tipo commento. Io sinceramente non mi sarei mai aspettato di vedere Chivu alla guida dell'Inter, ma anche gli altri nomi rispettabilissimi, Fabregas, Vieira, tutti allenatori che hanno guidato squadre nell'ultimo campionato che si sono dovute salvare. Quindi questo insomma, la guida dell'Inter, un po' di clamore può anche farlo. A te la parola, Massimo.
Ma è la terza scelta dell'Inter, sì. Credo che la prima fosse la riconferma di Inzaghi, che è andata a vuoto. La seconda era Fabregas, la terza era Vieira, forse anche la quarta è questa di Chivu. Quindi io credo che sono d'accordo con te, nemmeno io mi aspettavo che l'Inter ripiegasse su allenatori che, insomma, sicuramente non hanno l'esperienza in questo momento giusta per allenare una squadra che comunque è vice campione d'Europa ed è arrivata seconda in campionato a un punto dalla prima. Quindi vero che non è stato vinto nessun trofeo, vero anche però che si è arrivato in fondo da tutte le parti. E io credo che però ci sia da sottolineare un fatto, che intanto, come vedete, io intervengo una volta a settimana, quindi mi perdo degli episodi, ok? Come si può vedere, quando un allenatore è sotto contratto, e vengo un po' ad aprire quello che è successo tra Conte e la Juventus, passi attraverso la società dove sei sotto contratto.
Certo.
Se logicamente la società intende non concederti l'opportunità di andare via, e Fabregas credo che sia ancora più clamoroso rispetto ad Antonio, perché Antonio comunque aveva vinto un campionato in una squadra importante, gli è stato messo a disposizione mi sono stati messi a disposizione tanti soldi per rifare il mercato, ha chiesto e gli è stato detto di no, quindi passi attraverso quello e Fabregas credo però che non sia neanche stato lui molto convinto. Io mi sono sentito stamattina, lo posso tranquillamente dire, con Marco Cassetti, che è il suo assistente personale, il quale mi ha detto che comunque poi per prendere Fabregas devi anche per assecondare il gioco che fa Fabregas. E
certo,
il gioco che ha fatto Fabregas devi assecondare sicuramente un mercato. Io non so che possibilità di mercato ha l'Inter oggi, perché io so di una... Scusi, sono in radio. No, c'era una signora qua.
Grande Massimo, tattà così.
Vabbè, oh. Vabbè, ma chi è?
È una signora.
Lo so, vabbè, ma non si fa, non si disturba in diretta a Brambati.
Andiamo, su.
Andiamo, signora.
Detto, sì, sono d'accordo, mi ha detto. Che è d'accordo.
Vabbè, magari sentiva il tuo discorso, Massimo, scusa.
Esatto, forse...
Che
stavo ridiando,
era la tifosa dell'Inter. Però adesso ho perso il filo.
Pure noi.
Dicevo che per poi...
No, come Cassetti serve...
Esatto, che Fabregas poi devi comunque snellire dal punto di vista, svecchiare dal punto di vista della rosa, una squadra che per parecchi elementi è ormai a oltre i 30 anni.
Certo.
E apro e chiudo parentesi, vi do una piccola news: Marotta ha chiamato Cherubini nei giorni scorsi per chiedergli Leoni al Parma.
Sì.
Il Parma ha risposto 20 milioni e Marotta, parole, io riferisco alle parole di Cherubini, e Marotta avrebbe risposto: ma io 20 milioni non li ho. Attenzione,
No.
Questa attenzione, 20 milioni per Leoni non li ho, ma non li ho, non ho capito se non li ha per Leoni, non li ha proprio.
Mm.
E mi dicono che sia più, credo, la seconda versione. Cioè, nel senso, in questo momento l'Inter ha anche, tra virgolette, un po' un problema che dal punto di vista del mercato non è sicuramente il Napoli, che ha messo a disposizione 200 milioni più il ricavato su eventuali vendite di Raspadori e Anguissa. Questo è
tanti soldi,
faraone proprio, come Paperone.
Cioè, se si può sbizzarrire Conte, diciamo la verità.
Allora, faraone Paperone.
Il faraone
è De Laurentiis.
Gli è venuta l'acquolina in bocca.
Voglio dire.
Guarda, queste sono le parole che mi riferiscono.
Certo.
Visto che ha vinto uno scudetto, e attenzione, io quando ho detto per 4-5 mesi ho detto: ragazzi, questo si è perso per strada un giocatore come Kvaratskhelia, per cui Conte non ha parlato più a Manna per non so quanto tempo, e neanche con De Laurentiis. Ma ragazzi, alla fine abbiamo visto cosa vale, se c'era ancora un mezzo dubbio, abbiamo visto cosa vale questo giocatore, cosa avrebbe potuto dare al Napoli se fosse rimasto a Napoli. Eppure è riuscito a vincere lo scudetto questo, senza quel giocatore. Io dico, è come, non so chi levare all'Inter, forse Lautaro, forse Thuram, non so. Sicuramente ha avuto un peso l'assenza di Kvaratskhelia e poi di Buongiorno per infortunio, di Juan Jesus per infortunio, di Lobotka nelle ultime partite. Cioè, si è arrangiato alla bene meglio, non è riuscito a portare che uno scudetto. Questo ha visto che così, con un Napoli non così irresistibile, è riuscito a vincere lo scudetto. Adesso, come ribadisco, pare che abbia detto, gli è venuta la colina in bocca e ora veramente pesante.
Adesso si può divertire però Conte con lo staff, Stefano, cioè questa è una cosa, voglio dire, lavoro quasi da manager, non con tutti questi soldi, no, lavoro da manager, gli dicevo: guarda, comincia a pensare come
Conte svelto.
De Bruyne arriva.
È rapido di pensiero, è veloce, e poi può stare antipatico, simpatico, non vedo queste cose, però ha capito che intorno, perché ha detto no alla Juventus, perché vede un campionato, cioè non ci sono società solide, se no a Napoli magari può avere degli attriti col presidente, è una piazza importante, cioè esigente, molto invadente, no? Ti opprime. E quindi lui ha detto: sai che c'è, mi amano le cose, come questo ci mette i soldi, rimango qua, la Juve dico di no, perché ma dove vanno, non sono pronti, no? Ha detto bene Massimo: l'Inter scopriamo adesso che non avrebbe, cioè se è una situazione difficile, e io direi quarta scelta, perché Vieira avrebbe detto no.
Sì.
Quindi abbiamo due mondi incredibili. Se uno dovesse fare un editoriale, un articolo,
guarda che è una cosa incredibile.
Allora abbiamo detto prima che Inzaghi ha rifiutato l'Inter e che Conte ha rifiutato la Juve. Oggi cambierei, dico, le terze e quarte scelte, cioè se dobbiamo fare un discorso.
Sono andati in due paesi.
La Juve, Conte ha detto no, Gasperini ni, perché dicono: non è stato Conte al primo.
Gasperini non è vero che l'hanno cercato.
Non l'hanno cercato?
Ok, no, va bene.
100%, vabbè. Lo dico dalla voce di Giorgio Chiellini, mi ha detto.
Ecco, allora.
Sono offerti,
questa è la notizia.
200.000, gli unici che non si sono offerti sono Ballardini, Iachini e Ventura. gli altri si sono offerti tutti. Ti dico solo questo.
Vabbè, allora seconda scelta. Tudor la seconda scelta, questo volevo dire. Cioè, se
la verità sai cos'è? La verità sai cos'è? Cos'è successo? Te lo spiego in due secondi.
Vai.
La verità è successo che nel momento in cui Conte non va alla Juve, mille procuratori,
certo,
anche senza contattare il, diciamo così, l'assistito, si sono proposti. Ok? Si sono proposti. E Giorgio Chiellini ha detto di no a tutti. Ok, a tutti, certo. Perché
voleva Conte, basta.
Bravo, bravissimo.
Lui dice: io o prendiamo Conte o andiamo avanti con Tudor.
Qualcuno si è speso dicendo in buona fede, non sto dicendo in modo cattivo, ma in buona fede, dicendo: ah, non l'hanno preso, ma lui gli ha detto di no, per non venire fuori che non l'hanno voluto. Ma non è che l'hanno fatto in cattiva fede,
sì,
l'hanno fatto in buona fede. Però la verità è che nessuno ha detto di no alla Juventus, tantomeno Gasperini.
Mm-hmm. Sì, no, questa è interessante, è una notizia. Però, cioè, voglio dire, dal punto di vista di Chiellini, o Conte o andiamo avanti con Tudor. Questo è un po', sì, no? Mentre...
Secondo me sì, perché potrebbero avere delle idee.
Esatto. Perché questa squadra, squadra magari la sistemi un pochino, momento, è competitiva.
È logico che in questo momento devi mettere a posto tutti i danni che ha fatto quell'altro. Perché io è un anno che l'ho detto che faceva danni,
ma forse di più,
dei danni devastanti.
Tu l'hai sempre detto,
danni devastanti.
Tu l'hai detto,
ma ragazzi, ma se partiamo da Huijsen,
mamma mia,
tu credo che in Europa e in Italia tu sia stato il primo. Questo ti bisogna riconoscere.
Ragazzi,
ma Huijsen era roba spaventosa, cioè dato via 15 e questi mo l'hanno comprato a 60,
59 milioni da Bournemouth.
Ma te rendi conto? Dilettante,
ragazzi.
È veramente impressionante quello che è successo. No, però
no, aspetta, che poi l'hanno presentato Real Madrid. Sì, hanno fatto vedere. No, lui con la maglia della Juve, uno potrebbe dire, sai, tifoso juventino, cioè, lui che segna con la maglia della Roma a Frosinone. Cioè, doppia beffa, non solo te lo sei fatto sfuggire, ma quello che ha fatto bene la Roma. Noi l'abbiamo visto di passaggio, andando in Inghilterra, e poi a prendere Real Madrid.
Sì,
ti rendi conto?
No, è una roba impressionante.
No, ma aspetta, tu ce l'hai lì.
Che poi si vedeva che era forte questo. Cioè, ragazzi, si vedeva che era forte.
Si vedeva che era forte, bravo. Papelito, aveva visto lungo, Papelito.
Esatto. No, no, ma
Papelito aveva visto.
Non è che i giocatori li conosce, insomma.
Guarda che fa il fornaio.
No, però l'unica cosa che volevo aggiungere a questa cosa, però al di là di tutto questo discorso che stiamo facendo, il prossimo anno, insomma, queste
no, io volevo dire, allora, il discorso è che l'Inter è quarta scelta, la Juve seconda scelta. C'è le regine, la storia che hanno.
Esatto. Si trovano signori, con
Chivo e donne, no? Gasperini, Conte e Sarri, il Porpurì, no? Nel meglio nostro, esatto, che rappresentano la
che hanno vinto,
ruolo,
che hanno vinto negli ultimi anni
in Italia, esatto, al centro-sud. Incredibile. Sì, sì, sì.
No, infatti è
incredibile.
Non so che segnale,
non so che cosa sia,
che segnale, come lo possiamo interpretare, Massimo, però è un segnale che va
e Allegri pure. E Allegri sarebbe Allegri è la prima scelta o la seconda a Milan, Massimo?
Il calcio è la prima scelta.
Prima scelta.
Sì.
La prima scelta di Tare. Il calcio è impazzito perché non più di un mese fa, io ricordo, l'Inter vince i primi di maggio contro il Barcellona, ora non ricordo esattamente la data, due giorni dopo fa un'intervista Inzaghi dallo stadio di San Siro insieme a Marotta su TG1 dicendo il bello deve ancora venire.
È vero.
Per lui il bello deve ancora venire, però, no, per l'Inter.
Però ti voglio chiedere una cosa che tu questo contesto lo conosci molto bene, Massimo.
Prego.
Io non credo alla favoletta che da libro cuore che lui abbia deciso dopo il diciamo così l'insuccesso con il Paris Saint Germain e quindi senza energia
per 50 milioni
sì ma ha deciso prima cioè questo io penso sia stato un accordo fatto molto prima, perdonami,
qualcosa in più, Massimo,
questo
ti volevo
chiedere.
Questo io non lo so. Io giudico comunque la scelta, perlomeno scusami, non giudico la scelta perché è talmente personale. Io ti dico che adesso la possiamo dire, abbiamo offerto io con un'altra persona 37 milioni di euro ad Allegri l'anno scorso dopo che ha smesso con la Juve in Arabia e lui ha rifiutato. Quindi
la stessa squadra,
talmente personale,
giusto, Massimo? La stessa squadra,
certo.
Bravo.
No. Sì, la stessa squadra,
quella che mi risulta,
la stessa squadra, 37 milioni di euro. La verità è che è una scelta talmente personale questa che ognuno poi fa quello che vuole nella vita. Certo. Lui ha preso la palla al balzo, ha detto io mi vado a prendere tutti questi soldi di là e ho chiuso. Poi se fra due anni tornerà probabilmente e non so, lo cercheranno magari squadre meno importanti, a lui a quel punto lì potrebbe anche dire...
Scusa, fammi capire una cosa, Massimo, quindi 37 milioni l'anno ad Allegri, 25 ad Inzaghi.
No, 37 milioni in due anni.
E quindi, ma Inzaghi che è successo? Come mai ha fatto un cinquantino? Cioè, cinquantino in due anni, Inzaghi,
sicuramente,
no.
Questo sicuramente è dato dal fatto che è arrivato in finale di Champions League.
Certo. Sì, ma poi certo, l'hanno presentato con l'audio del gol del fratello. Non è che hanno sbagliato, pensavano che fosse Pippo.
Allucinante, ragazzi.
Senti, un'altra cosa ve la voglio chiedere, approfitto ancora anche della presenza di Massimo. Ragazzi, guardate che si sta facendo il nome di Juric alla guida dell'Atalanta. Mi date un vostro pensiero su questo?
No, io sono curioso di sapere cosa. Come mai Massimo Juric?
Perché c'ha il procuratore. C'è il procuratore che spinge. Dopo aver annientato il Monza, cercherà di annientare l'Atalanta. Annientare il Monza. Andate via a vedere gli striscioni degli ultra del Monza, cosa dicono di questo signore.
Ma Stefano, potrebbe essere una scelta questa? Io veramente faccio con tutto il rispetto, non è adesso, non voglio per forza.
Tutto
il rispetto, però mi sembra.
Cerchiamo di entrare
dura,
dentro, un pochino dentro
andare
il
campo.
Però le metodologie sono quelle, un po' più ruvido, anzi molto più ruvido a livello comunicativo, anche se Gasperini c'è un bel caratterino, però un discorso è un caratterino, un discorso è anche parlare in un certo modo, quello mi sembra proprio. C'è che va giù con poca morbidezza, Ivan. Però a me, guarda, ti dico la verità, adesso parlando onestamente, pensavo che fino a tre anni fa potesse essere un bravissimo allenatore. Poi arrivato a Roma, un casino, una delusione. Cioè non pensavo che potesse essere proprio avere dei limiti da un punto di vista proprio della struttura completa della figura dell'allenatore. Perché l'allenatore non è soltanto quello che allena sul campo, ma si sa comportare, si destreggia, si muove, lo sguardo. È come se tu ti muovessi su un palcoscenico, dai.
Facciamo, ma tu lo vedi lì in quel palcoscenico?
D'accordo. Bergamo è una provincia, perché il lavoro ti sponda pure lui,
sì.
Perché Juric assomiglia più a Gasperini di quanto Palladino o Thiago Motta posso tenere. Differenti. Juric è quello che si avvicina di più, cioè quello che l'ha tradito di meno, il discepolo che ha tradito di meno il maestro.
Gli altri hanno
però è più cocciuto come giocava. Hai visto lui c'ha la postura, hai visto come si pone, si abbassa, è torvo, ogni tanto si incupe, e quindi tu la squadra rispecchia il carattere dell'allenatore. Hai visto l'Atalanta isterica un po' così perché Gasperini
diventa poi se no va in cavalleria, mi fa levare un sassolino dalla scarpa.
Come no, anche un sassolino.
Poi c'è una
io l'anno scorso di questi tempi con Antonio Conte a casa dissi che cazzata stavano facendo la Juve e il Milan, a lasciarlo a casa.
Certo.
Poi oggi mi dicono è stato bravissimo De Laurentiis a farlo a convincerlo a rimanere. De Laurentiis è stato bravissimo a prenderlo l'anno scorso, punto. E ha avuto ragionissima. Come non hanno avuto ragione nel Milan, nella Juventus, a fare le scelte che hanno fatto l'anno scorso con Conte a casa. Perché io capisco. Conte è al Manchester United, c'ha tre anni di contratto, lo vado a cercare, non lo prendo.
Certo.
Ma Conte sta a casa e tu vai a prendere uno è andato a prendere Thiago Motta, l'altro è andato a prendere, mi ricordo chi è andato a prendere? Lopetegui, che poi dopo non l'hanno...
No, dopo c'è stata la rivoluzione e hanno preso Fonseca.
Fonseca, ecco. E poi hanno preso quello che Fonseca, che poi è andato via, cioè.
Sì.
Senti Massimo, ma
proprio l'anno scorso.
Poi c'ho l'ultimissima da chiedervi, vai.
Sì, no, ma sono curioso perché questa cosa qua però non è mai uscita e magari Massimo sa qualcosa che noi non sappiamo. Cioè, il perché, non tanto che Conte rimane a Napoli, non è una notizia. Per me la notizia, perché uno, la curiosità la deve un po', no? Stimolare, è sapere perché Conte ha rifiutato la Juventus.
No, non ha rifiutato.
Cioè,
ha rifiutato la Juventus, ragazzi.
Ecco, questo perché non si capisce, sembra che Conte abbia detto no alla Juve. Invece non è così.
Le cose che ha detto De Laurentiis dopo la partita sono balle. Non è vero che lui lascia andare chiunque non vuole rimanere. Una cazzata. una cazzata, ha giocato su due tavoli, su un tavolo, quello della mediaticità, ha giocato in questo modo, sull'altro, chiuso tra quattro mura, ha detto: no, caro Antonio Conte, tu quando stavi a casa l'anno scorso non ti ha cercato nessuno, ti ho fatto 3 anni, mo li rispetti, perché se no, se dai le dimissioni, io te le rimbalzo e ti metti su una seggiolina lì e vado a prendere Allegri. Questo è il discorso finale. Punto. Finito. Finito. E questa è la cosa che è successa.
Posso dirti però che tutto sommato non possiamo dargli tolto.
Ma guarda, scusa, ma allora scusami, guarda, Massimo, scusa, Marco mi ha preso in giro, tutti mi hanno preso in giro. Io? Perché il patto della cantina, sto scherzando. Il patto della cantina l'ho definito. Hai visto quell'immagine che fa? Lui parla con Conte che sembrava un prigioniero di... accanto, non mi sembrava felicissimo. Quindi quello che sta raccontando, no, adesso voglio dire, adesso fallo dire a me questo, romanziamo, però io non l'ho visto, che bello, devo venire a Napoli, che bello. No, non l'ho visto contento.
Ha fatto buon viso, cattivo gioco.
Allora vedi che qualcosa esce fuori.
Almeno ha portato.
Non ho visto sto viso sorridente io lì.
Ma no, ma certo, ma allora, è logico che il cerchio suo della carriera, della vita calcistica, lo vorrebbe chiudere la Juve. Non ci sono,
non quindi
ci sono,
non ha rifiutato la Juventus, questa è la notizia.
Nella maniera più assoluta, ma nella maniera più assoluta. Ma nella maniera più, ma Chiellini, Chiellini, scusami, Giorgio Chiellini, sapeva fin dall'inizio che sarebbe stato un percorso tortuoso e molto impervio.
Ma ci ha provato?
A rendersi conto. Ma certo che ci ha provato, ma certo, ci ha provato, sì.
E Conte che diceva, mentre lui ci provava, che faceva?
Vabbè, ma è logico che non dipendeva da lui, certo.
No, ma è chiaro il discorso.
Quindi ostaggio del faraone, questo.
Vabbè, però c'è il contratto, ragazzi.
Il faraone dentro il patto della cantina.
Ma scusa, però ti faccio una domanda, Stefano, non abbi pazienza, a parte tutte queste battute. Tu sei il presidente del Napoli.
Sì.
Prendi Conte dopo che questo Conte viene rimbalzato.
Lo blindi.
Neanche chiamato né dal Milan, né dalla Juve, né da nessun'altra squadra. Nessun'altra squadra lo ha cercato. C'era il Bayern di Monaco.
Sì.
Prendere l'allenatore. Se
tu lo prendi, gli fai un contratto
e gli fai 115 clausole.
Tu gli prendi, gli fai un contratto di 3 anni
blindato.
Per 3 anni tu devi stare qui, ok? Perché devi stare qui. Se vuoi andare via, puoi andare via, ma solo su una squadra estera. Non puoi andare su una squadra italiana, almeno dopo il primo anno. Meno dopo il primo anno, cosa fai? Ti viene lui a dire: io vorrei andare a Juve. Ah, sì, no, non ti preoccupare, ciao, arrivederci, grazie. No, non è così. Capito, io, se tu mi dai le dimissioni, non le accetto. Così come è stato anche a mezzo il presidente del Como. Tu, Fabregas, sei venuto qui, ti si filava nessuno, ti ho preso in Serie B, hai vinto il campionato, ti ho dato fiducia, ti ho fatto la squadra, hai fatto quello che hai voluto tu, ma non te ne vai via così. Infatti anche Fabregas non era neanche lui convinto
di andare via. Certo.
Però c'era anche il problema precedente.
Se Fabregas arriva 14esimo il prossimo anno, finisce la favola di Fabregas.
Vabbè,
calcio non perdona,
no, tu però lo sai meglio di tutti. Contratti
d'accordo.
Guarda che non esce bene Fabregas a sta storia.
No, però scusami, ma anche il presidente non lo faceva andare.
No, però per lui
un po' le cose.
Sono cambiate un po'. Bravo.
Sono cambiate le cose, come è cambiato il fatto che viene fuori questa squadra che gli dà tutti questi soldi a Inzaghi, prende e se ne va.
Certo. È impazzito il calcio per tutto quanto.
Veramente. No, bel approfondimento, dai.
Molto.
Come sempre. Manuel, ci dobbiamo fermare. Massimo, come sempre, grazie.
Ciao, Massimo.
Ci sentiamo prestissimo.
Grazie a Massimo.
Brammati. Un abbraccio. Ci fermiamo perché abbiamo l'ultima parte, un altro bel approfondimento con due super ospiti.